Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: I segni del ritorno di Gesù. Stiamo andando avanti nell'ambito del capitolo 13 del Vangelo di Marco, dove abbiamo già visto Gesù che è uscito fuori dal Tempio di Gerusalemme e interpellato dai suoi discepoli, e parla di questo grande sistema di edifici come di qualcosa che di lì a pochi anni, all'incirca poco più di 35 anni, verrà distrutto, anche se lui non dice il periodo esatto. Noi sappiamo che questo avvenne per mano dei romani, dell'imperatore Tito particolarmente, e dei suoi uomini proprio nel 70 d.C. E insieme a questo Gesù parla anche d'altro, perché queste sue parole profetiche in realtà indicano due distinti episodi, due distinte situazioni nel futuro che si sovrapporranno, o perlomeno si sovrapporranno nella visione che si poteva avere a quell'epoca, all'inizio dell'era cristiana. Perché in realtà il primo episodio, la prima situazione è accaduta ed è quella della distruzione di Gerusalemme, della distruzione del Tempio insieme alla capitale ebraica, ma insieme a questo Gesù parla del suo ritorno, parla di un'epoca lontana rispetto a quella, e che è un'epoca che noi stessi oggi non sappiamo indicare. Sappiamo solo che ci sono dei segni, come già diversi ce ne sono stati in passato, a partire proprio dall'epoca della distruzione del Tempio di Gerusalemme. Perché Gesù dice che prima del suo ritorno sentirete parlare di guerre vicine o lontane. Non spaventatevi, sono cose che devono accadere, ma è solo un segno, non sarà ancora il segnale della fine. Ci saranno nazioni e regni che si dichiareranno guerra l'uno contro l'altro, ci saranno terremoti e carestie in molti paesi. Ecco, queste cose annunceranno soltanto gli inizi dei dolori, dice Gesù. E oggi nel brano che vediamo, Marco 13 da 14 a 23, vedremo e vediamo la prosecuzione del discorso di Gesù su questo. Gesù parla sì di guerre, parla di terremoti, ma noi potremmo dire: beh, le guerre ci sono sempre state, i terremoti ci sono sempre stati, anche in epoche storiche o protostoriche. Ma credo che ciò di cui Gesù intenda parlare sia qualcosa di diverso, cioè qualcosa di eclatante. Chi poteva mai immaginare in quell'epoca le guerre mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale, e poi le guerre che ci sono state successivamente, con decine e decine di milioni di morti? Una ecatombe umana potremmo definirla, nulla a che vedere con le guerre dell'antichità. E chi mai poteva immaginare il terremoto di Lisbona del primo novembre del 1755, il primo terremoto di questa portata che la storia possa ricordare? Provocò circa 100.000 morti su una popolazione stimata per la capitale del Portogallo di circa 270-275.000 abitanti. Un terremoto che fu sentito anche con danni gravi e anche con morti anche in Europa, e quindi Paesi Bassi, Svizzera, perfino l'Italia e la Corsica, ma dalla parte occidentale rispetto al Portogallo fu sentito anche alle Antille e alle Barbados. In Africa fu avvertito quasi con la stessa violenza che in Europa. Ci furono in gran parte città distrutte come Algeri, ma anche in Marocco molte abitazioni crollarono. e fu un terremoto con tsunami come conseguenza di tutto il movimento provocato dalle scosse. Si verificò, come dicevamo, nel 1755, ma la data è una data fatidica, il primo novembre, quando molte persone si recavano in chiesa, le chiese erano piene di fedeli, e chi era fuori non appena percepiva il terremoto scappava per cercare protezione, forse anche all'interno delle chiese. Questa situazione provocò sicuramente molti più morti di quelli che ci sarebbero potuti essere. E un geologo scozzese dell'Ottocento scrisse: mai nei tempi moderni nelle regioni vulcaniche dell'Europa del Sud si era verificato un terremoto uguale allo spaventoso sisma che colpì Lisbona il primo novembre del 1755. E il terremoto di Lisbona sicuramente aprì la strada a tutti poi i terremoti di grande portata che hanno causato un numero altissimo di morti nel corso di questi ultimi secoli, e che mai prima, anche questi mai prima, si erano verificati. E Gesù parla di questi fenomeni spostandoli rispetto alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio di Gerusalemme, ne parla spostandoli appunto nel futuro, fenomeni che precederanno, dice lui, il suo ritorno, e lo sottolinea con forza: state attenti, preparatevi. Bene, e fra poco continueremo allora su questo tema. Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, i segni del ritorno di Gesù. Ne abbiamo parlato già nel primo segmento, guerre e terremoti, successivamente nei secoli, a partire dalla distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. ad opera dell'esercito romano. Profezie che Gesù stesso sta rivelando nel capitolo 13, in questo caso, del Vangelo di Marco, ne sta parlando con i suoi discepoli. Ma dobbiamo dire che in ogni caso, se volessimo cercare nel Nuovo Testamento della Bibbia, quindi i quattro Vangeli più le lettere degli Apostoli e l'Apocalisse di Giovanni, troveremmo ogni 15 versetti, appunto della seconda parte della Bibbia, un versetto che è collegabile in qualche modo al ritorno di Cristo, anche se non ne parlasse in maniera diretta. E questo ci dà la misura, ci dà il polso della rilevanza, dell'importanza del ritorno di Gesù nel suo insegnamento. In greco il ritorno di Gesù viene chiamato parousia, cioè una presenza visibile. Infatti Gesù stesso dirà che così come il lampo squarcia il cielo da levante a ponente e si vede da parte di tutti, così sarà al mio ritorno. Tutti mi vedranno. Eh sì, perché il ritorno di Gesù non riguarderà soltanto quelli che saranno trovati viventi in quel momento, ma riguarderà anche tutti quelli che sono morti in tutti i secoli precedenti a questo ritorno. È qualcosa che abbiamo visto ben spiegata qualche giorno fa in altri ambiti dall'Apostolo Paolo, sempre all'interno di Appuntamento con Dio. E quindi il ritorno di Gesù implicherà, riguarderà, coinvolgerà ogni essere umano vivente e vissuto anche sulla terra, e avrà delle ripercussioni che possiamo definire certamente cosmiche. Ed è per questo che Gesù, in quei momenti di cui stiamo parlando, scoraggia la curiosità su come ed anche sul quando, perché dice che la cosa importante è che lui ritorni, personalmente, che lui ritorni in maniera visibile. Anche questo abbiamo visto nei giorni scorsi più nei dettagli. E anche i testi della Bibbia sono abbastanza vaghi, diciamo così, e alcuni parlano dell'imminenza del ritorno di Cristo, ma cos'è l'eternità davanti a Dio rispetto poi al tempo così come noi lo misuriamo? E altri testi invece vedono il ritorno di Gesù allontanarsi nel tempo, il tempo della fine. Ecco, ci sono sicuramente in questo ambito, per quanto riguarda questi aspetti, dei brani da studiare in maniera molto approfondita, e non è certo questo l'ambito di poterlo fare, l'ambito di Appuntamento con Dio. Ma la cosa, dicevo, importante che Gesù dice non è tanto il come e il quando, ma il fatto che il suo ritorno avvenga. E lui sottolinea di farsi trovare pronti, di essere vigili, di essere preparati, diciamo così, di scrutare l'orizzonte in maniera metaforica, ma forse chissà neanche tanto, se vogliamo. Beh, l'altra cosa importante è che i segni si intensificheranno man mano che il ritorno di Gesù si avvicina, seppure, come abbiamo già visto e capito, insomma, i segni sono partiti già nel momento in cui Gesù è andato in cielo subito dopo la sua resurrezione, e dureranno sino alla fine dei tempi, e hanno proprio questo scopo, quello di renderci attenti, di fare in modo che possiamo tenere in considerazione l'importanza del ritorno di Cristo. E questi segni non debbono necessariamente essere vistosi come alcuni di quelli che abbiamo visto poc'anzi. E poi sono vari, sono diversi gli uni dagli altri. Gesù dice di annunciare il Vangelo, di annunciare la buona notizia, anche quando sarete perseguitati. E quante persecuzioni ci sono state e quante ce ne sono ancora oggi. E c'è l'associazione Porte Aperte che ogni anno compila la World Watch List, la lista dei paesi del mondo in cui i cristiani vengono perseguitati e uccisi ancora oggi, sì, ancora oggi. E quante cose sono successe in ambito della persecuzione nel corso dei secoli. Ancora oggi ci sono migliaia di morti ogni anno a causa delle persecuzioni per fede. È tutto questo che ci deve tenere svegli, che ci deve tenere attenti, perché Gesù dice: voi non sapete né il giorno né l'ora in cui io ritornerò, non la sanno neanche gli angeli del cielo, non la so neanch'io, ma la sa il Padre che è nei cieli. È chiaro che Gesù in quel momento è un uomo come noi, un uomo che vive per fede, che va avanti per fede, che guarda quello che sta in lontananza, lo guarda attraverso la sua fede in Dio. Ed è quello che Gesù propone anche a noi: avere fede, avere costanza, prepararci, perché Lui ritornerà.